Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi. Fratelli, nel nome del Signore nostro Gesù Cristo, vi raccomandiamo di tenervi lontani da ogni fratello che conduce una vita disordinata, non secondo l'insegnamento che vi è stato trasmesso da noi. Sapete in che modo dovete prenderci a modello. Noi infatti non siamo rimasti oziosi in mezzo a voi, né abbiamo mangiato gratuitamente il pane di alcuno, ma abbiamo lavorato duramente notte e giorno per non essere di peso ad alcuno di voi. Non che non ne avessimo diritto, ma per darci a voi come modello da imitare. E infatti, quando eravamo presso di voi, vi abbiamo sempre dato questa regola: chi non vuole lavorare neppure mangi. Signore della pace vi dia la pace sempre in ogni modo. Il Signore sia con tutti voi. Il saluto è di mia mano, di Paolo. Questo è il segno autografo di ogni mia lettera. Io scrivo così. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Questa è la conclusione della seconda lettera ai Tessalonicesi. Le due lettere che vengono scritte per prima ancora dei Vangeli. Due lettere molto importanti, e questa si conclude con una scomunica. La scomunica per chi non vuole lavorare. Come mai c'era gente che non voleva lavorare? E in pratica Gesù ha detto: non passerà questa generazione prima che il Figlio dell'uomo torni e il regno di Dio sarà in mezzo a voi. Quindi tutti aspettavano la fine del mondo. Praticamente Gesù sarebbe tornato vittorioso, sarebbe tornato come Signore, e quindi si sarebbe cambiato tutto il modo di vivere. Paolo stesso in una delle lettere dice: quando verrà il Signore, i morti si sveglieranno e noi che siamo vivi andremo incontro al Signore. Quindi si aspettava la venuta di Gesù momento per momento, ma sappiamo che la venuta di Gesù ancora non è venuta, è la venuta finale, se così si può dire. Tanto che Pietro nella prima lettera qualcuno dice: ma insomma, dite viene, ancora non succede niente, e Pietro dirà: un giorno è come mille anni e mille anni come un giorno solo. Poi nel corso dei secoli c'è stato sempre qualcuno che ha detto che la fine del mondo era vicina. Vi ricordate i testimoni di Geova? Prima dissero che la fine del mondo era nel 1925, poi passò il 1925, poi dissero il 30, poi il 40, poi ci fu quella del 2000 che doveva finire il mondo nel 2000, poi nel 2012 perché c'era il calendario dei Maya, e siamo arrivati al 2024 con ste panze sempre più, e siamo sempre qui. E a quel tempo quindi c'erano persone che avevano smesso di lavorare. Cioè, perché dobbiamo lavorare? E allora aspettavano questa venuta del Signore. Il lavoro nella Bibbia è molto, ma molto importante. E Dio stesso lavora. E per sei giorni lavora creando. La creazione è un lavoro. E il settimo giorno si riposò, che poi il riposo è la conclusione di un lavoro, però è un riposo vero e proprio, non è che Dio si stanca, ma per dire che era finito il lavoro. Poi Gesù correggerà anche questo, dirà: no, il Padre mio lavora sempre e anch'io lavoro. Nel Vangelo di Giovanni addirittura dice: lavorate, perché fino a quando potete lavorare, lavorate, perché arriverà un momento in cui non potrete più lavorare, e quindi approfittate quando è possibile. parola che il Signore mi diede quando ci fu l'ultimo ritiro della preghiera del cuore a Isola delle Femmine, che già si prospettava il Covid, ma chiudono, non chiudono, chiudono. Il Signore mi diede questa parola: fino a quando è possibile lavorare, lavorate. Ho detto il ritiro si fa. E poi mi ricordo l'indomani che siamo tornati, chiusero in tutta Italia. Quindi quando c'è possibilità di lavorare, lavoriamo. E noi siamo stati alla Tuil. Alla Tuil abbiamo fatto delle esperienze spirituali, abbiamo cercato di incontrare il Signore nella lode, nella preghiera del cuore, e nella parola, nell'assemblea, in tutto. E va bene, ma non sono i momenti, soltanto quei momenti, perché Dio lo possiamo incontrare e ci può chiamare anche durante il lavoro. E Pietro, Giacomo e Giovanni vengono chiamati mentre stanno lavorando. Gesù e mentre li invita a lasciare il lavoro e ad andare con lui. Matteo era seduto, era allo sportello della riscossione tributi, e lì il Signore lo chiamò. Quindi il Signore ti può chiamare mentre sei allo sportello, passa il Signore e ti dice seguimi, e mentre sei in farmacia, mentre sei all'ospedale, il Signore ti può chiamare sempre. Santa Teresa diceva alle sue monache che il Signore passeggia tra le pentole, e Santa Caterina da Siena scrisse, ovvero dettò, perché lei era analfabeta, il dialogo della Divina Provvidenza, che il Signore glielo dettò mentre lei faceva la minestra ai suoi molti fratelli. Erano 23 figli. Quindi lei mentre lavorava, e lei era la 23esima, e mentre lavorava e girava il mestolo, il Signore le parlava. Quindi poi capita come Natanaele che incontra Gesù nella preghiera del cuore, Andrea lo incontra mentre va alla ricerca. Però il lavoro è stato considerato sempre importante nella scrittura, ed è come mezzo, col sudore della fronte lavorerai la terra, è una delle prime cose. Quindi questo lavoro, c'è un lavoro ad extra, che è il lavoro che noi facciamo per vivere, è un lavoro ad intra, che è quello, il lavoro spirituale che noi facciamo su noi stessi. Gesù ne parlerà in alcune parabole, e per quanto riguarda ad esempio la parabola del padre misericordioso, del padre trasgressivo e del figlio prodigo, quella famosa, dove questo figlio, ed è importante sottolinearla, perché negli anni 50-60, quando l'Italia era nel pieno boom economico, già c'erano le lotterie, è stato specificato che tutte le persone che hanno vinto alle lotterie, da operaio hanno fatto un'aziendina, se avevano un'aziendina hanno fatto un'azienda, hanno investito nel lavoro. Oggi invece chi vuole vincere una lotteria è per smettere di lavorare. Per smettere di lavorare, cioè, faccio un gratta e vinci. Che poi, mentre noi eravamo alla Tuil, c'è una pubblicità proprio malvagia. Alla Tuil, mentre eravamo alla Tuil, una signora di Bergamo vince 5 milioni di euro. Viene detto alla televisione, io l'ho guardato la sera, e hanno fatto vedere un biglietto di una lotteria che sono andato a guardare su internet, massimo potevi vincere 300.000 euro. Quindi quel biglietto, quella lotteria, potevi vincere massimo, e loro hanno detto 5 milioni di euro. E proprio la pubblicità, che bello, allora anche noi, ci fu un boom di vendite. Perché? Per smettere di lavorare. Il lavoro è necessario, importante. Perché lo abbiamo visto, ecco Tamara stasera, come mamma c'è Tamara, perché Tamara l'hanno assunta al lavoro, gli hanno dato un lavoro e quindi è venuta a ringraziare il Signore. E ora per un anno non viene più, fino a quando non la licenziano di nuovo. E così fai Tamara, che dobbiamo... Ok, va bene. E il figlio il prodigo, ha preso l'eredità. Qualcuno dice, ma sento che mi deve arrivare un'eredità, e così smette di lavorare. Ma no! Perché il figlio prodigo ha smesso di lavorare, e si è mangiata tutta l'eredità, gli amici c'erano, e poi si è messa a lavorare un lavoro umiliante, un lavoro che anziché nobilitarlo, lo assimilava alle bestie e non gli dava nemmeno la sussistenza proprio per mangiare, tanto che poi è tornato. Però è stato lui a provocare questa carestia. Teniamolo presente quindi che i soldi della nostra vita devono arrivare dal lavoro. E non è che è come quelli che dicono adesso sono in pensione, quando andrò in pensione non faccio niente, va bene. E, altra cosa, il talento, quando Gesù parla della parabola dei talenti, ad ognuno diede alcuni talenti, 1-5, 1-2, 1-1, a seconda di quelle che poteva portare, a seconda delle sue capacità. Questo è importante. Un talento è 30 kg d'oro o d'argento, 30 kg. Elena, più di un talento non puoi portare. 30 kg come fai a portare? Già sei pesante tu. Per dire, chi ne ha avuti 5 li ha trafficati, chi ne ha avuti 2 o 3 li ha trafficati, quello che ne ha avuto 1 l'ha conservato perché aveva paura. E alla fine, quando ci sarà il resoconto, ci sarà pianto e stridore di denti, che significa proprio il rimpianto di aver sprecato l'occasione della propria vita. Che non capiti a noi. Quindi se abbiamo un talento o se abbiamo un carisma, questo va impiegato al di là di tutte le difficoltà che noi possiamo incontrare, degli spiriti dell'aria, delle persone che non vogliono, delle difficoltà fisiche, psichiche, spirituali. C'hai questo talento, lo devi far fruttare. Ed è importante perché alcune persone dicono, ma come mai non cresciamo? Facciamo, allora, i preti dicono, no, la gente non viene più in chiesa perché ormai siamo nella secolarizzazione, la gente cerca, da 2000 anni dicono sta storia. Oppure noi diciamo, c'è chi va dall'altra parte, c'è chi va in altro gruppo, ci sono state le varie scissioni, c'è chi viene e chi non viene perché non preghiamo in chiesa. No, non è questo. È stato chiaro, è stato il primo comando che c'è nella scrittura. Crescete e moltiplicatevi. Che poi si applica alla crescita umana. Come se i conigli gli si dice crescete e moltiplicatevi. Fare i figli è una cosa normale. Crescete e moltiplicatevi, la traduzione letterale è: nella misura in cui tu cresci, ti moltiplichi. Quindi investendo su di te, crescendo spiritualmente, umanamente, tu ti moltiplichi, attiri le persone. E un'altra cosa importante, andavano nel Tempio ogni giorno a lodare il Signore, e il Signore aggiungeva alla comunità le persone che erano salvate. Andavano ogni giorno al Tempio. Cioè significa il Tempio è il nostro cuore, ogni giorno rientravano nel cuore per lodare. La lode è importantissima, non possiamo lodare il mercoledì sera un'ora e mezza, poi usciamo da qui e abbiamo una settimana di lamento che annulla tutto quello che noi abbiamo fatto. La lode aggiunge le persone, è il lavoro su noi stessi, l'esercizio del nostro talento o del nostro carisma. Poi ancora un'altra parabola sul lavoro. Il lavoro riguarda quegli operai chiamati alle 5 del mattino che lavorano tutto il giorno, e poi ci sono quelli chiamati alle 5 di sera dove hanno lavorato se no mezz'ora, e il Signore dà la stessa ricompensa a tutti, come quelli che arrivano alla preghiera freschi freschi e ricevono un mucchio di grazie, e tu che stai qui da anni e ancora non ricevi queste grazie, come mai? Questo è un altro discorso che non è in questa sede fare, ma tutti ricevono la stessa ricompensa, perché come dice Dante nella Divina Commedia, nel Paradiso, tutti i vasi vengono riempiti, cioè il Signore ti dà quella felicità che tu puoi sopportare. Ecco perché anziché innalzare il livello di sopportazione del dolore, noi dobbiamo innalzare il livello di sopportazione della felicità, perché appena ci succede qualche po' di felicità, subito mettiamo in atto delle dinamiche per frenarla. Oppure, come diceva Santa Margherita Maria, Signore, allontanati da me, perché è troppa la gioia che mi dai. Sì, ma guarda che anche noi a volte non lo diciamo, ma creiamo delle situazioni per allontanarla. Comunque, sta di fatto che il Signore dà a tutti. Ma per quanto riguarda il lavoro, importantissimo questo, per quanto riguarda il lavoro, non è la ricompensa che tu hai, ma la vera ricompensa, come dice Ruskin, è quello che diventi. Quindi la ricompensa alla fatica fatta non è quello che ti danno gli altri, che molte volte non ti danno niente, anzi creano fastidi, ma tu diventi. Il lavoro che abbiamo fatto alla Twill, il lavoro che facciamo il mercoledì, il lavoro che facciamo, lo abbiamo visto, chi la vuole cotta, chi la vuole cruda, a parte gli altari che sono stati lodati anche dai preti che l'hanno visto su internet, e a tutti dico, c'ho questo team di persone, se vuoi te lo mando in parrocchia, a parte che... la vogliamo smettere un po', signorina? Ho capito che lei c'è, ho capito. C'è. Datemi attenzione, l'importante è che si parli di me. Ok, quindi, ecco allora l'importanza del lavoro in quello che io divento, non quello che poi la gente mi dà, chi mi dà, chi non mi dà. E per ultimo, il lavoro non deve essere un idolo. Quante volte abbiamo visto persone che per il lavoro si sono cancellate da ritiri o da giornate, e in questo caso hanno perso capra e cavoli. E perché succede questo? La parabola del buon samaritano. E il samaritano, chiamato buono nei titoli, quest'uomo stava andando al lavoro, incontra il malcapitato e lo carica sul suo giumento, lo porta alla locanda, paga l'acconto e quindi diciamo dilaziona il suo lavoro, poi consegna questo uomo alla locanda e lui riprende la strada per andare al lavoro. Quindi ha fatto una deviazione per aiutare gli altri. Il lavoro non deve essere mai messo al primo posto, attenzione, perché tutto ciò che noi mettiamo al primo posto, tutto ciò che noi mettiamo su un piedistallo, sia il lavoro, può essere il marito, la moglie, il figlio, il nipote, il prete, il cammino, quello che vuoi, quello che tu metti al primo posto, boom, il Signore te lo fa cadere, perché Dio è un Dio geloso. Ama l'uomo tuo col vizio suo, si dice il proverbio, ama il Dio tuo col vizio suo, è un Dio geloso. Tutto ciò che metti sul piedistallo, tienilo presente. E lui vuole essere il primo. E quindi conclude, ma nella conclusione, padre mi tenga questo perché ho dimenticato gli AirPod, nella conclusione mi è piaciuto prendere questi passi del Coelet che ci danno un'idea. Chi cerca il denaro lo affamerà. Chi pretende abbondanza, trova penuria. Fumo è anche questo. Coelet 5.9. Coelet 5.10 continua. Più c'è roba, più ci sono mangioni e parassiti. E al suo padrone che resta, goderne appena con gli occhi. Dolce è il sonno di chi lavora. Poco o molto che mangi. Ma un riccone arcisazio è impedito di dormire. E poi continua ancora dicendo: ecco quanto io vedo di buono e bello per l'uomo. La bella felicità di mangiare e bere per ogni fatica sopportata sotto il sole. Questo è il suo destino. Amen.